Mezzogiorno di Alessio Maurizi.
La Russia approva il decreto che aggiorna la dottrina nucleare, possibile uso in risposta ad attacchi ucraini con armi occidentali. Le borse frenano sui timori di una escalation, intanto spiragli invece in Medio Oriente, si lavora ad una tregua per il Libano. Domani sciopero dei medici, 1.200.000 di prestazioni a rischio, i sindacati contestano le mancate assunzioni. Confesercenti, allarme consumi, in Italia mancano 3 miliardi e 200 milioni rispetto alle attese del 2024, in 10 anni chiusi 140.000 negozi. Coppa Davis al via oggi a Malaga per Olanda-Spagna, dubbio Nadal e giovedì tocca all'Italia. Buongiorno Alessio Maurizio dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano la decisione del presidente russo Putin di approvare con un decreto un aggiornamento della dottrina nucleare della Russia. Mosca, a quanto si apprende, potrà dare, quello che è stato comunicato, una risposta nucleare anche ad attacchi non nucleari da parte dell'Ucraina, ma con armi fornite dai paesi occidentali. Sentiamo.
Vladimir Putin, nel millesimo giorno di guerra, ha firmato il decreto che aggiorna la cosiddetta dottrina nucleare di Mosca, in base alla quale la Russia potrà dare una risposta nucleare se attaccata dall'Ucraina con armi occidentali, cosa che, secondo media ucraini, a due giorni dal via libera di Joe Biden è già avvenuta con un attacco in territorio russo nella regione di Bransk. L'esercito di Kiev ha confermato l'attacco, ma non il fatto che sia avvenuto con missili americani. La minaccia di Putin è stata poi attenuata da una dichiarazione del Cremlino, secondo cui una pace sarà possibile se Trump darà ascolto alle preoccupazioni della Russia. Putin non deve prevalere, altrimenti non si fermerà, la risposta della NATO. Kiev ribadisce che non si sottometterà mai agli occupanti. Dobbiamo costringere la Russia a una pace giusta con la forza. L'esortazione su X del presidente ucraino Zelensky, prima di intervenire, accolto da una standing ovation in plenaria a Bruxelles in occasione dei 1000 giorni di invasione russa dell'Ucraina.
Every today is the best moment to push Russia harder.
Questo è il momento di spingere più forte contro Mosca. Putin è piccolo rispetto all'Europa Unita, le parole di Zelensky in videocollegamento. Confermato il totale appoggio a Kiev dai paesi del triangolo di Weimar allargato, come confermato dal vice premier Tajani, il campo parla di altri 10 morti, tra cui un bambino, in un attacco russo su un dormitorio nella città ucraina di Glukov, nella regione di Sumy. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E intanto un secondo cavo nel Mar Baltico è stato danneggiato, lo sostiene il ministro della difesa civile svedese. Ieri era stato reso noto che un altro cavo sottomarino per le telecomunicazioni era stato danneggiato nel Baltico tra Germania e Finlandia. Oggi il ministro tedesco Boris Pistorius ha parlato a questo proposito di un attacco ibrido. E intanto le borse europee, quello che si registra a questo punto della giornata, peggiorano con Milano che affonda del 2,2%, tra le altre piazze anche Parigi cede l'1,4%, negativa anche Francoforte e Madrid. Sui listini pesano i timori di una escalation nel conflitto tra Ucraina e Russia. Sale anche lo spread tra BTP italiano e Bund tedesco a oltre 123 punti. E sull'altro fronte, quello medio orientale, invece si lavora per una tregua tra Israele e Libano. L'emissario speciale della Casa Bianca si trova a Beirut per discutere proprio di un cessate il fuoco.
Hezbollah accetta di discutere la proposta americana di una tregua fra Libano e Israele e l'inviato speciale della Casa Bianca per il Medio Oriente sbarca a Beirut per la ripresa immediata dei colloqui. Una corsa contro il tempo su cui già pesano le parole pronunciate ieri da Netanyahu alla Knesset. Le operazioni in Libano per disarmare il Partito di Dio e garantire la nostra sicurezza continueranno, dice il premier israeliano, fra le proteste delle opposizioni e delle famiglie degli ostaggi ancora nei tunnel di Gaza. Forniture di armi consistenti che Hezbollah avrebbe ricevuto anche dalla Russia. Sia via Damasco, racconta il Wall Street Journal, e il fronte resta caldo con decine di razzi dal Libano che provocano feriti anche a Tel Aviv, denuncia l'IDF, mentre l'aviazione dello Stato ebraico torna a colpire il centro di Beirut. Intanto il capo dello Shin Bet, l'intelligence interna israeliana, avrebbe incontrato esponenti di Hamas ad Ankara per negoziare su un cessate il fuoco nella striscia e sugli ostaggi. Non più di una cinquantina quelli ancora in vita, avrebbe ammesso in un colloquio confidenziale Netanyahu, tornato a promettere la loro liberazione davanti al Parlamento. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora in Italia cominciamo con il fronte scioperi. Sono 1.200.000 le prestazioni sanitarie che potrebbero saltare domani per lo sciopero di 24 ore indetto da medici, infermieri e dirigenti e delle altre professioni sanitarie. Mentre sul fronte dello sciopero del 29 novembre CGIL e UIL fanno sapere che il trasporto ferroviario sarà escluso.
Medici, infermieri e lavoratori del comparto sanità domani incroceranno per 24 ore le braccia per protestare contro lo stato in cui versa il settore, penalizzato anche dai tagli della manovra. Con lo sciopero sono a rischio 1.200.000 prestazioni, stimano i sindacati del settore sanità, mentre restano garantite le urgenze. Dinanzi allo stato in cui versa non solo il Servizio Sanitario Nazionale, ma anche le professioni del settore, è inevitabile, dice il presidente della NAO, Pierino Di Silverio, dover alzare la voce per essere ascoltati.
Lo diciamo in quattro parole: riforme, risorse, sicurezza e formazione. I medici sono stanchi, non si sentono sicuri, hanno bisogno di un riconoscimento professionale e di una formazione di qualità.
CGIL e UIL confermano intanto lo sciopero generale del 29 novembre contro la manovra ed escludono solo il trasporto ferroviario. E questa la risposta dei due sindacati dopo l'invito della Commissione di Garanzia sugli Scioperi ad escludere dallo stop i settori trasporti, sanità e giustizia. Per i treni si profila uno sciopero per il 23 e il 24 novembre, proclamato però da alcuni sindacati autonomi. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E dopo il rimbalzo post pandemia, l'Italia rischia di tornare ad una crescita economica dello 0, a lanciare l'allarme nella sua assemblea è Confesercenti, che ha parlato anche dei consumi. 3.200 milioni che mancano all'appello quest'anno. Sentiamo.
Confesercenti stima per quest'anno un aumento del prodotto interno lordo italiano dello 0,6%, ancora meno dei calcoli di Confindustria e Commissione Europea. La presidente Patrizia De Luise.
Esauriti gli effetti del superbonus e delle politiche espansive seguite alla pandemia, si rischia ora una crescita dello 0, e a mancare è soprattutto la spinta propulsiva dei consumi, la cui dinamica rimane più debole del previsto.
La stima a fine anno è di 3,2 miliardi di euro di consumi in meno del previsto a causa del drenaggio fiscale e di un futuro che preoccupa le famiglie. Confesercenti chiede la detassazione degli aumenti da rinnovi contrattuali e di correggere il meccanismo del taglio del cuneo per evitare di far perdere il beneficio a 500.000 persone. Allarme poi sul crollo degli esercizi commerciali, 140.000 in meno in 10 anni. Confesercenti chiede agevolazioni fiscali per promuovere il commercio di prossimità e nei piccoli centri. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
E nel corso dell'assemblea di Confesercenti, molto applaudito, è intervenuto anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha riconosciuto il ruolo, ha detto, democratico e di coesione sociale oltre che economico del piccolo commercio, che va preservato e tutelato. Ha fatto appello anche al dialogo e alla solidarietà per superare le paure e le incertezze. Sentiamo.
La democrazia è sostanza, si invera in uno sviluppo sociale dove libertà, uguaglianza, equità rappresentano l'obiettivo. Il dialogo, l'ascolto sono gli strumenti che hanno permesso all'Italia di progredire, mentre si colgono talvolta spinte a considerare un valore invece la rottura, lo scontro. L'interlocuzione non è un inciampo, un fastidio, un rito, è l'esplicarsi della democrazia di un paese.
Però la pagina politica, con le conseguenze del voto delle regionali, la vittoria del centrosinistra in Umbria ed Emilia Romagna apre la discussione all'interno delle coalizioni.
Parla di vittoria plurale collettiva Elish Line sulle elezioni in Umbria e in Emilia Romagna, una vittoria, dice la segretaria Dem, cui hanno contribuito tutte le forze progressiste, ci indica la direzione per costruire l'alternativa alle destre. Il calo vistoso dei partiti di governo, dice Schlein, dovrebbe spingerli a interrogarsi sulle politiche sbagliate che stanno portando avanti, come Italia, la sanità pubblica e la scuola. Il PD esce dalle urne come primo partito con una forte affermazione. dell'opposizione, mentre 5 Stelle sono ai minimi storici, tanto da far dire a Matteo Renzi che questa tornata di regionali sono la risposta che il centro-sinistra non può fare a meno di Italia Viva e che con i veti, vedi il caso Liguria, perdi. Dal canto suo Giuseppe Conte rivendica la vittoria dell'alleanza senza mai nominare il campo largo. Nel centrodestra si prende atto della sconfitta, soprattutto in Umbria, con il tracollo della Lega, mentre Fratelli d'Italia consolida lo scarto sugli alleati ma perde terreno. Buona l'affermazione di Forza Italia, tanto che Antonio Tajani dice il partito raddoppia i consensi. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
Andiamo alla conferenza ONU sul clima, COP29 a Baku in Azerbaijan. Il segretario generale dell'Agenzia ONU per il clima Steel ha detto che i leader del G20 riuniti in Brasile hanno mandato un chiaro messaggio ai loro negoziatori alla COP: non lasciate Baku senza un nuovo obiettivo di finanza, obiettivo che però fino ad ora latita. Proprio su questo il ministro dell'ambiente Pichetto Frattin al microfono della nostra inviata Laura Bettini a Baku. Sentiamo.
Ci sono ancora tutta una serie di valutazioni da portare avanti sia rispetto al quadro della finanza, che vede ancora una situazione abbastanza difficoltoso, anche a seguito di alcune posizioni che assunte da importanti paesi, quali la Cina, rispetto ai sistemi di misurazione delle contribuzioni. C'è una difficoltà nel valutare la parte di mitigazione, in quanto molti paesi, in particolare i paesi in via di sviluppo, non vogliono tenere in considerazione la parte di misurazione, sostenendo che è tesi nazionale. Sembrava a buon punto la trattativa che riguardava l'accordo di Parigi, articolo 6, con le misurazioni, ma chiaramente dobbiamo andare con molta cautela perché c'è stato questa notte nella trattativa tecnica una forte difficoltà.
13:13 minuti, chiudiamo con lo sport, il tennis. In Spagna la Coppa Davis che vede intanto la Spagna protagonista oggi contro l'Olanda, l'Italia chiamata a difendere il titolo a partire da giovedì.
I cannot predict what's going on, but if I am on court and not here for retiring, I am here to try to help the team. Then it's
fine di una leggenda, ma prima di entrare nel mito, a 38 anni Rafa Nadal vorrebbe aiutare la sua Spagna a vincere la sesta Coppa Davis della sua storia, tutte a firma del mancino di Manacor. Il condizionale d'obbligo perché Rafa sa di non essere più competitivo a questi livelli nella sua ultima settimana da tennista professionista e non vuole trasformare il torneo a squadre simbolo del tennis in una malinconica passerella d'addio. Solo oggi si saprà quindi se il vincitore di 22 slam scenderà in campo nel pomeriggio nei quarti di finale contro gli olandesi. Chi vincerà se la vedrà con la vincente tra Germania e Canada in campo domani, poi giovedì toccherà all'Italia, detentrice trascinata da Jannik Sinner, sempre più autorevole e autoritario numero uno al mondo dopo il trionfo nelle ATP Finals di Torino. A fargli da spalla come singolaristi Musetti e Berrettini, con Bolelli, Vavassori, solido doppio. Primo ostacolo l'Argentina, poi l'eventuale incrocio con Stati Uniti o Australia, ma con uno Jannik così nel motore, a sognare il bis dello scorso anno non si fa peccato. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
E ora ci fermiamo, è in arrivo la prima pausa di Effetto Giorno, ci risentiamo tra poco con tutte le altre notizie.
Datev Coinos presenta il software. Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. La Russia approva il decreto che aggiorna la dottrina nucleare, possibile uso in risposta ad attacchi ucraini con armi occidentali. Le borse frenano sui timori di questa escalation, spiragli invece in Medio Oriente, si lavora una tregua in Libano. Domani lo sciopero dei medici, 1.200.000 le prestazioni a rischio. Confesercente allarme consumi, mancano all'appello 3 miliardi di spesa nel 2024. Coppa Davis al via oggi a Malaga in Spagna per Olanda-Spagna del debutto dubbio Nadal. Giovedì tocca invece all'Italia. minuti e 45 secondi in questo momento. Cari ascoltatori, ben ritrovati da Alessio Maurizi e ripartiamo con Effetto Giorno. Avete sentito i titoli principali delle notizie di oggi. Ripartiamo proprio dal primo titolo dalla prima notizia che riguarda il fronte della guerra in Ucraina, perché la Russia oggi ha annunciato un cambio della dottrina nucleare. Sostanzialmente il presidente russo Putin, a quanto si apprende, ha approvato un decreto che aggiorna la dottrina nucleare della Russia. Mosca potrà dare una risposta nucleare anche ad attacchi non nucleari che provengono dalla parte dell'Ucraina, con l'uso però di armi fornite dai paesi occidentali. Questo lo ha detto il portavoce cremlino Peskov, e cioè, inutile non trovare un collegamento con quanto annunciato due giorni fa, quando il presidente americano Biden ha annunciato la possibilità di utilizzare le armi fornite dall'America anche sul lungo raggio, anche all'interno del territorio, anche in profondità della Russia. E allora facciamo il punto su queste notizie di oggi con Marco Diritto, direttore del Centro Studi Internazionali. Buongiorno e benvenuto. Ce l'abbiamo Diritto? Eccolo qua, pronto? No, c'è un problema con la linea. Marco Di Liddo, sì.
Sì, forte e chiaro.
Ecco qua, non sentivamo la sua voce, avevamo forse noi un problema in regia in questo momento, può darsi. Eccolo qua. Allora, Di Liddo, ripartiamo da qui, no? Da questo cambio di posizione, o annunciato cambio di posizione da parte della Russia su questa dottrina nucleare. Sono, insomma, già in passato abbiamo sentito dichiarazioni di questo genere. Ogni volta che il sostegno occidentale, soprattutto degli Stati Uniti, all'Ucraina faceva uno step in avanti, insomma, cresceva questo sostegno, la Russia ha poi fatto varie minacce, compreso ricorrere alla retorica del nucleare e alla dottrina nucleare. Fin qua si è trattato solo, diciamo, di minacce annunciate, ovviamente, ma c'è un cambio reale. Cosa sta succedendo? O è un annuncio anche questa volta?
No, è qualcosa di più di un annuncio. In gergo questo tipo di comportamento viene chiamato segnalamento nucleare e attesta il comportamento di uno Stato, la disponibilità di uno Stato ad ingaggiare un certo tipo di minaccia anche con l'uso dell'arma atomica. Il decreto presidenziale approvato da Putin cosa introduce rispetto al passato?
Ecco.
Sostanzialmente ci dice che laddove un paese aggressore non potenza nucleare, in questo caso l'Ucraina, dovesse attaccare la Russia e porre con questi attacchi una condizione di danno enorme, sostanziale, strategico e una minaccia sostanziale all'esistenza dello Stato, e qualora questo attacco fosse sostenuto da una potenza nucleare, leggasi tra le righe l'aiuto militare degli Stati Uniti, che sono una potenza nucleare, la Russia si riserva il diritto di rispondere utilizzando l'arma nucleare. Non viene precisato se arma strategica o arma tattica, ma a questo punto la differenza è minima.
Ecco, rispetto a prima, rispetto alla dottrina diciamo nucleare fino a qua esistente, è un cambio, come va valutato, diciamo, questo cambiamento?
È un cambiamento che estende la dottrina di impiego dell'arma nucleare, dando un diciamo elemento di dettaglio in più. Precedentemente la dottrina nucleare sovietica e russa prevedevano l'uso dell'arma nucleare in risposta ad un attacco nucleare o in risposta ad un attacco convenzionale su larga scala in grado di mettere a repentaglio l'esistenza e la sicurezza dello Stato russo. Oggi i russi introducono quest'altro elemento, cioè dicono: guardate che se anche un attore non nucleare come l'Ucraina, come la maggior parte degli stati al mondo, ci dovesse attaccare con armi o con il supporto di uno Stato nucleare, noi ci riserviamo il diritto di rispondere con un'arma nucleare. Quindi si va in una ottica di escalation per cercare ovviamente di dissuadere l'avversario dal supportare in questo caso il paese terzo, che sarebbe l'Ucraina.
Ecco perché effettivamente l'annuncio di domenica del presidente ancora in carica Joe Biden, il presidente americano, ricordiamolo, fino all'insediamento di Trump a gennaio è tuttora in carica, ha annunciato questa possibilità dell'uso delle armi fornite dagli Stati Uniti anche all'interno del territorio russo per il lungo raggio, un cambiamento salutato dal presidente ucraino Zelensky come una svolta possibile per questo conflitto, ma che arriva di Lido però in zona Cesarini, si direbbe, usando una vecchia espressione calcistica, per quanto riguarda la presidenza Biden, perché siamo agli sgoccioli. Ecco, come va intesa questa mossa americana che è arrivata domenica? La commentiamo oggi perché poi ha dato, diciamo, la scorta alla reazione di oggi del Cremlino.
Allora, da un punto di vista prettamente militare e strategico è una mossa tardiva, perché arriva, come diceva giustamente lei, al photo finish in zona Cesarini e quindi in questo momento, diciamo, gli impatti sono tutti da valutare. Volendo giocare al cosiddetto what if, cioè cosa poteva succedere se, pensiamo che l'Ucraina praticamente dall'inizio chiede che questo sistema d'arma possa essere impiegato contro gli obiettivi in territorio russo per degradare la capacità militare russa. Ecco, darlo oggi a poco più di un mese dalla fine dell'amministrazione Biden è secondo me poco lusinghiero per gli Stati Uniti ed è una scelta militare veramente dell'ultimo minuto che non manda neanche un segnale molto positivo. Sembra, sotto certi aspetti, una sorta di trappola per l'amministrazione Trump, come se si volesse in un certo senso provare a danneggiare o a ostacolare un'ipotetica inclinazione al negoziato da parte di Trump.
Certo, perché
sostanzialmente
Trump... Sì, prego.
Dico, sostanzialmente Biden e la sua amministrazione forse sono al corrente sulla concretezza dei piani di Trump di cercare un dialogo con la Russia, quindi di congelare il conflitto, e con questa decisione e con quella di dare 6 miliardi sempre qui al photo finish per la resistenza ucraina, quasi vogliono porre l'Ucraina nelle condizioni migliori per arrivare a questo negoziato, cercare di colpire la Russia il più possibile in queste ultime settimane e in un certo senso mettere Trump di fronte a una scelta difficile, cioè qualora anche lui non fosse d'accordo con la decisione di Biden, avrebbe il coraggio di ritirare questa autorizzazione? Questa è una domanda a cui soltanto Trump può rispondere.
Assolutamente. E comunque la strada per tornare indietro si allunga nel momento nel quale gli Stati Uniti hanno compiuto un altro passo con questa dichiarazione di Biden, si allungherà poi per Trump se vorrà tornare indietro. In 30 secondi di Lido glielo devo però chiedere, quali carte ha in mano Trump per questa soluzione rapida, veloce? È stata la telefonata poi smentita con Putin la settimana scorsa, eccetera. Sembra che lo stesso Zelensky in qualche modo avesse detto il 2025 sarà la fine di questo conflitto.
Beh, Trump, se volesse veramente, porrebbe fine alla guerra in poco tempo. Basta bloccare gli aiuti militari all'Ucraina. Dobbiamo essere onesti in questo. Il problema che ha Trump è non uscire dal conflitto in maniera disonorevole, perché se un presidente dice che l'America è il paese più grande e viene prima di tutti e poi si dimostra internazionalmente debole di fronte a quello che viene giudicato come un dittatore, come un leader crudele, come il leader di un paese invasore, e allora si va verso un cortocircuito con impatti deleteri anche altrove, a cominciare dalla Cina e da Taiwan. Un lusso che Trump non può permettersi di avere.
Marco Di Lido, grazie, direttore, lo ricordo, del Centro Studi Internazionale, grazie, buon lavoro, alla prossima. Allora, siamo partiti da qua, rimaniamo sui temi un po' internazionali e parliamo di COP29, dove c'è la nostra inviata di Radio 24, Laura Bettini, che ha raggiunto i negoziati, ha raggiunto l'Azerbaigian e Baku. Buongiorno Laura, benvenuta intanto.
Buongiorno Alessio, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Eccoti qua, con il rumore di fondo si sente, no? Di queste.
Siamo tanti, siete... siamo tantissimi, questa non avete idea, è meraviglioso da questo punto di vista.
Ecco, questa
però,
diciamo è una buona, è l'unica buona notizia che abbiamo, perché al momento sembra che, te lo chiedo, si stia toccando un po' il punto più basso di questi negoziati, perché insomma non c'è l'intesa sulla finanza, dal G20 arriva un mezzo appello, lo ha detto un rappresentante dell'Agenzia ONU sul clima Steel, ma mi sembra che dal G20 non sia arrivato un grande input sulla questione della finanza. A che punto siamo?
Dicevo Alessio, ci sono letture assai diverse di quello che è accaduto al G20. Anche il nostro ministro dell'ambiente Pichetto Frattin stamattina non era particolarmente soddisfatto di quello che è venuto fuori. Altri invece considerano che comunque il G20 abbia espresso il sostegno all'accordo finanziario, abbia, come dire, sottolineato la necessità di accelerare questa riforma dell'architettura finanziaria internazionale, nonché laggiù Stati Uniti, Norvegia, Repubblica di Corea hanno promesso stanziamenti ma miliardari al fondo per lo sviluppo di Banca Mondiale, e questo insomma sarebbe, come dire, fondo per lo sviluppo dei paesi che hanno bisogno di compiere la transizione energetica, che non hanno soldi per farlo ma non hanno neanche nuovo debito da contrarre, quindi alcuni leggono il bicchiere mezzo pieno. Adesso noi non abbiamo il tempo perché so che sei di corsa, ma io ho raccolto poco fa
un pochino di tempo,
per farvi sentire, diciamo, l'intervista,
sì.
Ma ho raccolto poco fa l'opinione invece di un ex diplomatico delle Nazioni Unite indiano, lui si chiama Rajendra Scende, ha negoziato a suo tempo per intendersi insomma tutti gli accordi per il buco dell'ozono, no? Per chiudere il buco dell'ozono. Lui diceva va tutto bene, però sarebbe stato meglio il contrario, cioè qua alla COP29, dove ci sono quasi 200 paesi, c'è tutto il mondo, non 20 maggiori economie ma 200, si fa la struttura e poi là la si finanzia. E io direi su questo ci lasciamo, perché hanno ragione tutti, come dire.
Certo, quindi diciamo è aperta un po' la valutazione sul punto in cui ci troviamo, però l'ultima cosa che ti voglio chiedere, Laura Bettini, è questa, un po' sul ruolo dell'Europa, perché in queste ore sui giornali si parla un po' anche di questo, nei commenti che escono dalla COP29, insomma è un fatto che l'Europa è riuscita a tagliare le sue emissioni ma non sta prendendo la guida di questa COP, dove sappiamo gli Stati Uniti sono latitanti perché Trump disdetterà, l'ha annunciato, gli accordi di Parigi, lo seguono altri paesi tra cui anche l'Argentina, la Cina e l'India si nascondono, toccherebbe all'Europa, ma la sensazione, te lo chiedo, è questa, che l'Europa non stia cogliendo la palla al balzo?
No, la mia impressione, sono qui da poco e non ho potuto approfondire con tutti, però la mia impressione è che l'Europa non stia facendo questa parte perché è in fieri, mettiamola così, e dall'altra parte invece la Cina stia prendendo molto più piede di quanto non abbiamo percezione noi dall'Italia e forse anche dall'Europa. Cioè la Cina si sta, come dire, per la prima volta facendo avanti, dimostrando quello che ha sostenuto come transizione, specialmente in paesi africani, e quindi da, diciamo, non è che dice da questo momento mi metta a fare il contribuente, però
che è la grande questione,
sono
però
neanche così di parte,
ecco.
Però loro ti dicono, io già dei fondi li ho messi per finanziare lo sviluppo e la transizione energetica di alcuni paesi, e quindi si stanno facendo sotto. Ci domandavamo poco fa perché l'India non lo fa, non lo sanno gli indiani in questo momento, Alessio, non te lo so dire neanche io.
E comunque vedremo se questa posizione della Cina sarà credibile agli occhi dei paesi, il G77, 77 paesi in via di sviluppo che chiedono contributi e li chiedono ovviamente anche alla Cina, che è più avanti di loro. Ci fermiamo per il break, 13.32, ritorniamo più tardi, 349-238-6666.
Effetto giorno.
Ecco le notizie di oggi. La Russia aggiorna la dottrina nucleare, possibile uso in risposta ad attacchi ucraini con armi occidentali. Le borse frenano sui timori di una escalation. Spiragli in Medio Oriente, si lavora ad una tregua in Libano. Domani lo sciopero dei medici, 1.200.000 le prestazioni a rischio. Confesercenti, allarme consumi, mancano all'appello 3 miliardi di spesa nel 2024. Coppa Davis di tennis al via oggi a Malaga per Olanda-Spagna, in dubbio Nadal. Eccoci qua alle 13.38, siamo di nuovo in diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, cari ascoltatrici, ben ritrovati da Alessio Maurizi, riprendiamo con la questione dei medici, perché domani è previsto lo sciopero. Avete sentito dal titolo 1.200.000 le prestazioni che sono a rischio. I medici protestano contro le mancate assunzioni in tutto il comparto sanitario. Che e qui diciamo ripartiamo con la prima pagina del Sole 24 Ore di oggi, come se ce ne fosse bisogno. Ieri un rapporto dell'OCSE ha fatto il quadro, caro Marzio Bartoloni, buongiorno intanto e benvenuto.
Ciao Alessio, buongiorno.
Ha fatto un quadro che sostanzialmente dà ragione a questo sciopero, se vogliamo dirla tutta, ma non perché siamo, diciamo, politicamente contro il governo Meloni, diamo ragione ai medici, ma perché la questione è davvero, diciamo, siamo sull'orlo di un baratro, diciamolo così. Perché?
Sì, io l'ho definita una tempesta perfetta, perché come sappiamo tutti quanti, già oggi l'Italia è contraddistinta da un numero importante di anziani, uno su quattro, e diventerà uno su tre entro il 2050. La domanda è: chi curerà tutti questi anziani? Ecco, il rapporto OCSE dice che l'Italia ha un gravissimo problema di carenze del personale. Tutto sommato i medici ci sono più o meno in linea con gli altri. Il problema grande per quanto riguarda i medici è che sono i più vecchi d'Europa, addirittura più della metà hanno più di 55 anni, di questi un quarto ne ha più di 65, quindi siamo alla vigilia di un grande esodo di pensionamenti dei medici. E uno potrebbe dire: vabbè, abbiamo anche gli infermieri. In realtà invece ne abbiamo davvero troppo pochi rispetto agli altri paesi, ne abbiamo circa 6,5 ogni 1000 abitanti. Per dire, la Germania ne ha 13.
Quindi abbiamo medici
9.
Quasi giusti, ma che stanno per andare in pensione, e infermieri pochi, e questo con una popolazione che invecchia è la tempesta perfetta. E che altro aggiungere, se non che, poi ti ridò subito la parola perché ci avete fatto una pagina ricca di notizie, di commenti, tutto questo non è ineluttabile, no? Cioè, si potrebbe fare qualcosa. Cosa?
Allora, in realtà, e queste veniamo alle ragioni dello sciopero, il governo, in realtà il Ministero della Salute aveva lavorato un piano di assunzioni, sì. Si parlava di 30.000 assunzioni in 3 anni, un piano che però poi al momento dei fatti, cioè quando abbiamo visto la manovra di bilancio, è sparito, è scomparso, perché le risorse appunto sono contate.
Invece sarebbe stato fondamentale.
Sarebbe stato fondamentale. Devo dire, i medici e infermieri scioperano anche contro i mancati oppure i mini aumenti che sono previsti in manovra, si aspettavano aumenti più importanti. Ecco, su questo forse qualche spiraglio in Parlamento ci potrebbe essere per riconoscergli qualcosa sulla loro indennità di specificità, però resta il problema della carenza, tant'è vero che ne abbiamo, mi sembra, anche parlato insieme, e sì, il Ministero della Salute sta pensando anche a un piano di assunzioni di infermieri indiani, 10.000 infermieri indiani.
Che però ne mancano quanti? Ricordiamo il numero che fa impressione?
Ne mancano, la Corte dei Conti ha detto almeno 65.000.
Non è poco. A proposito di tutto questo e di liste d'attesa, oggi, è notizia di oggi, la Corte dei Conti ha espresso, diciamo, con una sentenza criticità sulla metodologia adottata dai governi, credo al 2020 al 2024, su come erano intervenuti i governi. Non ho capito bene le regioni, è complessa, no? Però liste d'attesa, sappiamo, ci interessa accorciarle. Cosa sbagliato il governo o le regioni secondo la Corte dei Conti?
Allora, io ho letto la delibera. Allora, diciamo, ci sono 2 o 3 punti critici. Quello che sottolineavi te è il fatto che, diciamo, non ci sia un vero monitoraggio, non si certifica bene come si spendono i soldi. Ne sono stati stanziati 2 miliardi dal 2020 per il recupero delle liste d'attesa. Ce ne sono almeno 300 milioni ancora da spendere. E l'altra questione, secondo me, è davvero, insomma, che dà un po' il segno di come vanno le cose nella nostra sanità, è che la Corte dei Conti, tra le righe, rileva che diverse regioni hanno usato i fondi destinati alle liste d'attesa per coprire i bilanci, per, diciamo, i buchi di bilancio, e quindi non sono stati utilizzati per recupero delle prestazioni, tornando forse poi alla questione appunto del finanziamento del nostro Servizio Sanitario Nazionale, che a volte è insufficiente, oppure c'è un problema anche di organizzazione regionale. Alcune regioni le hanno spesi tutti questi fondi per le liste d'attesa, diverse no, e li hanno usati per altri scopi.
Mi fermo qua perché mi verrebbero in mente mille domande, ma non c'è tempo. Stiamo sulle notizie. Le notizie erano queste. Come sapete, ci torniamo su quasi tutte le settimane. E allora niente, grazie a Marzio Bartoloni, collega del Sole 24 Ore. Andiamo alla pausa perché tra poco torna Effetto Mondo. Giulia Crivelli con noi.